Ok, possiamo riprendere? Perché si vede male così? Le addormentate? Sì. Già è soporifico, se ancora spengo la luce e siamo finiti. Allora, più o meno cominciamo a montare l'insieme. Ovviamente questa stilizzata, la membrana, il nucleo fa abbastanza inorridire averlo rappresentato così, ma ormai siete sufficientemente grandi per poterlo sopportare. Quello che succede nel caso in cui c'è la presenza del fattore di crescita, quello che abbiamo già discusso, condizioni per appunto inibire l'autofagia sono le seguenti: lo stimolo, l'attivazione della PI3 kinase di classe 1, PKB-HT, inibizione di quelli che appunto altrimenti inibiscono mTOR e dunque TORCE1 funziona, e noi abbiamo che a questo punto inibito l'induzione dell'autofagia. Lo stesso stimolo può aver scatenato l'attivazione delle macchinasi, che hanno un effetto doppio, fanno anche loro lo stesso effetto dell'attivazione della PI3 kinase, che è quella di promuovere l'attivazione di mTORCE1, nello stesso tempo hanno anche un effetto di attivare direttamente invece il processo di autofagia. Il bilanciamento a questo punto, se a favore dell'attivazione di mTOR, fa sì che il processo di autofagia non avviene. Perciò fattore PI3 kinase, mTORCE1 attivazione, niente autofagia. Cosa succede invece, abbiamo detto, con mTORCE2? mTORCE2 ha come effetto di stimolare ancora di più questo sistema, e dunque era il loop di cui parlavamo prima. Solo per rimettere il collegamento con quello che abbiamo discusso in precedenza. Grazie. Cosa si può aggiungere? L'effetto della macchinasi, ma tanto l'ho già detto. Cosa succede in seguito a stress e quali sono i meccanismi di stress che conosciamo? Può essere uno stress di tipo metabolico, che può attivare attraverso diversi intermedi, ma avere come via l'attivazione di questa proteina chinasi che dipenderà dall'AMP. E che ha come effetto l'effetto inverso di quello che abbiamo descritto per HT. HT inibiva l'inibitore di mTORCH. Se AMPK stimola l'inibitore, stimola l'inibitore della proteina G monomerica di cui parlavamo prima, che è necessaria per attivare mTOR, non attiviamo più mTOR. Ok? E sono i problemi di inibizione degli inibitori. Questo, a questo punto, permette di avere il complesso, questo complesso Hulk, lo descrivere, adesso abbiamo anche il grande Hulk, non abbiamo solo i dinosauri, abbiamo anche messo il grande Hulk, e questo porta all'autofagia. Prima abbiamo descritto, se torniamo qua, cos'è che blocca l'autofagia? Blocca l'autofagia il fatto di aver attivato mTORCH1. In effetti mTORCH1 ha un effetto negativo sul complesso che induce l'autofagia. mTORCE1 è attivato da REO. REO, per essere attivato, non deve essere presente l'attività TSC1, insomma il modulo sopra, perché questo è inibitore su REO. Ma se questo HT l'ha inibito, ho inibito quello in arancione, che inibiva questo, perciò questo è attivo. Se questo è attivo, mTOR è attivo. E mTORCE1 attivo blocca, è un'alternanza tra vie che sono inibitrice oppure attivatrice. Perciò il risultato finale che devo bloccare è quello arancione, senza complicare troppo la vita, ok? Perché se ho bloccato quello che mi blocca mTOR, non me lo blocca più e dunque è attivo, e se è attivo mi blocca il complesso che altrimenti mi porta verso l'autofagia. È ovvio, cioè solo per tranquillizzarvi, non è che dovete sapere tutte queste catene a memoria, ok? La cosa che io mi aspetterei in questi casi qua è le parole che tornano molto di più, uno alla fine le associa, perciò che alla fine di tutto questo voi abbiate associato mTOR al processo autofagico, ci sta. Che poi si sappia, perché sono le cose più note, che sia attraverso in particolare la PI3 kinase, visto che la PI3 kinase, quando avevamo fatto il corso nella triennale, avevamo detto, è spesso associato alla sopravvivenza cellulare, a tutto quello, allora quello è il collegamento. Poi quello che succede in mezzo, tanto succede ben di più di questo, di sicuro. Perciò non è che su quello uno lo deve assolutamente conoscere a memoria, perché tra l'altro queste cose hanno una certa evoluzione, hanno una certa, poi ripeto, tutti questi schemi, non illudiamoci, sono falsi. Perché semplificando troppo, perché la cosa evolverà, perché... La cosa che però è importante, e torno alla sua domanda in qualche modo, è con calma, se uno a questo punto dice, se io con un farmaco inibisco questa molecola, qual è l'effetto se io do tutto il resto dello schema, uno è in diritto di aspettarsi, come dire, so leggere il percorso da solo. Perciò voi in qualche modo potete allenarvi a fare appunto queste letture di ginnastica rispetto a una via che passa attraverso delle attivazioni che inibiscono l'inibitore e dunque mi ritrovo al risultato finale. Mi aspetterei, direi, questo livello di approfondimento. Ok. Allora, dicevamo, questa via, ok, che stimola questo che è un inibitore di RO, cioè di RO, se io RO non è più presente o inibito, allora non riesco più ad avere mTOR attivo, visto che mTOR mi bloccava il complesso ULK, ULK non è più bloccato e ULK mi può indurre l'autofagia. L'altra via è quella genotossica, cioè fattori di stress che hanno effetto sull'integrità del DNA. Tipicamente cosa induce questo tipo di stress? La P53. Anche lì non è tutto semplice, tutto lineare, perché addirittura avremo degli effetti inversi della P53 secondo che sia più ampio la sua presenza a livello nucleare rispetto a, a livello citoplasmatico. Perciò, a secondo della sua localizzazione, ha substrati diversi e su quello porta a un'attivazione che, come vedete qua, uno vi dice che induce l'autofagia e l'altro che la inibisce. Non è così sorprendente, perché noi sappiamo che comunque la P53, anche in questo caso, può essere attivata in seguito a stress o a danno a carico del DNA. In seguito all'attivazione della P53 cosa può succedere? Ad esempio rispetto al ciclo cellulare. Sì, stavo per dire rispetto al blocco del ciclo cellulare. Ah? Viene bloccata e poi? Che può voler dire, in effetti, avere, a secondo del dosaggio, che mi cambia i livelli tra quantità nucleare e quantità citosolica, avere un bilanciamento che rende conto, in un caso, di avere un danno, magari, o non si riesce a riparare, o molto forte, e mi porta verso l'apoptosi, o verso l'induzione appunto comunque della morte cellulare, oppure quella che permette di nuovo di essere una specie di fase di attesa per avere il riparo e dunque permettere dopo più riconducibile a quello che abbiamo illustrato inizialmente come una risposta adattativa a un segnale particolare che è un segnale di stress. Come si manifesta questo da un punto di vista molecolare? Dunque, dallo stress genotossico all'attivazione della P53. La P53, a questo punto la ritroviamo sotto un pool così identificato come se abbiamo un forte aumento della P53 a livello nucleare, di avere come effetto finale di riconducibile a quello che abbiamo descritto per lo stress metabolico e dunque questa attivazione di AMPK, e allora è lo stesso discorso che abbiamo fatto prima, perciò abbiamo un effetto diretto o indiretto, ma comunque l'effetto indiretto abbiamo detto che portava sempre allo stesso risultato, ci libera ULK che permette di indurre l'autofagia. C'è anche attraverso quest'altro, sono diversi moduli, diciamo, intermedie, ma in ambidue i casi sono delle frecce che terminano con la punta, perciò stimola l'autofagia. Il pool citosolico invece blocca l'autofagia. Se torniamo all'immagine che avevamo di questa prima fase con l'attivazione di mTOR. mTOR, quando è attivo, blocca, porta alla fosforilazione di una di queste molecole ATG, che in questo caso è quella ATG13, e in questo caso questo blocca l'autofagia. mTOR attivo blocca l'autofagia. La rapamicina o tutto quello che porta al blocco di mTOR impedisce questa fosforilazione di ATG13 e se è ipofosforilato ATG13 si lega e partecipa a questo primo complesso che è composto da tre di queste molecole ATG particolare, che sono quelle che sono il primo passo verso l'induzione dell'autofagia. Perciò, quando noi abbiamo fatto tutto questo, eravamo rimasti a questo complesso mTOR, ok? Dicendo blocca o permette l'autofagia. Blocca se attivo. Se mTOR invece inibito, andiamo verso l'autofagia. Perché? Perché regola a TG13. Se a TG13, perché c'è mTOR, è fosforilata, non abbiamo autofagia. Se a TG13 è ipofosforilata, andiamo verso l'autofagia. C'è ancora una parte di questo schema che non ho commentato. Qual è? Becklin, che avevamo già, di cui avevamo già parlato, su quale torneremo, e poi? La PI3 kinesi classe 3, che però associo. Junk? E anche se legge male? BCL2, BCLX, che sono tipicamente quelle che sono BCL2, BCLX? Anzi, c'è il 50%. Questi partecipano e sono quelle che stimolano l'autofagia. BCL2 e BCLX sono antiapoptotici e bloccano anche l'autofagia. Qual è il rapporto tra tutto questo? Qual è il rapporto tra Becklin, la PI3 kinase, BCLX, BCL2? L'omologia. Becklin 1 possiede uno dei domini tipici delle molecole BCL. Le molecole della famiglia, appunto, delle molecole pro e antiapoptotiche, vi ricordate, in realtà fanno parte di una stessa famiglia molecolare, condividono dei domini e in effetti si associano anche fra di loro, e queste associazioni possono spostare degli equilibri. Perciò l'associazione di quelle pro-apoptotiche reverte l'effetto degli anti-apoptotiche. E dove siamo localizzati su tutto questo? Dove sono localizzate le molecole anti-apoptotiche? Su mitocondri, sulla membrana esterna mitocondriale. Ok? La nostra famosa proteina Becklin 1 contiene nella sua struttura un dominio che è BH3, e BH3, che è questo tipo di dominio, è presente ed è uno dei moduli con i quali possono essere delle interazioni. E guardate chi troviamo qua, i nostri famosi amici Bax e Bac. Perciò, Becklin 1 associato all'autofagia è una molecola che fa parte delle molecole della grande famiglia delle molecole BCL e associate, BCL2 nel senso ampio, non della classificazione. Perciò, queste sono le molecole antiapoptotiche, quelle proapoptotiche, e quando si studia la struttura di Becklin 1 si scopre che Becklin 1 ha anche lei un dominio BH3. Perciò Becklin appartiene alla famiglia delle proteine BH3. Possiamo avere l'interazione diretta tra Becklin 1 e BCL2 o BCLX. Possiamo avere questa interazione, ok? Anche con un altro modulo che dovrò introdurre, che è importante, che è questo VPS34. Uno per volta si aggiunge un altro modulo. Per adesso tenetelo solamente qua perché ne riparleremo dopo. Allora, se BCL2 può interagire con Declin, inibisce l'autofagia, che è quello, se vogliamo, che è rappresentato qua. Molecole antiapoptotiche possono interagire con molecole che sono importanti nell'innescare l'autofagia, attraverso delle interazioni che sono delle interazioni basate su dei domini, quanto Declin 1 ha un dominio BH3. In presenza di altre proteine che hanno dei domini BH3 e che sono queste molecole antiapoptotiche, proapoptotiche, chiedo scusa, queste, e lo sappiamo, le proapoptotiche interagiscono con le antiapoptotiche. Quando abbiamo visto l'apoptosi, ci sono diverse modalità con le quali possiamo avere reclutamento o sono già presenti sulla membrana mitocondriale, oppure perché in seguito a un taglio proteolitico, oppure in seguito a una fosforilazione. Le proapoptotiche interagiscono con le antiapoptotiche e quello fa sì che spostano l'equilibrio o con APAF1 o con l'apertura di canali che permettono la fuoriuscita del ciclo croma C. Lì vi chiede, se voi queste cose le avete dimenticate, tornate a dare un'occhiata su quelli che erano i vostri appunti del corso del secondo anno. Sono ritrovate questi schemi più o meno riassuntivi. Perciò le proapoptotiche interagiscono con BCL2 e BCLX e possono portare verso l'apoptosi, ma liberano anche Declin 1 e questo è un segnale di proautofagia. Quando nel modello cellulare che avevamo visto mercoledì si era bloccato il non c'era Bax e Bac, ok? Si bloccava questa parte della reazione che altrimenti mi porta all'apoptosi e non riesco a vedere l'autofagia in questo modello cellulare. Evidentemente è possibile avere l'autofagia non dipendente da Bax e Bac, se no non avremmo potuto studiare, o non, gli autori non avrebbero potuto produrre l'articolo che abbiamo discusso. Le cellule che abbiamo utilizzato erano Bax e Bac meno meno. Dunque non c'era l'interazione Bax-Bac per spostare l'interazione tra BCL2 e Declin 1. Perciò evidentemente ci sono altre modalità con il quale si può rompere l'interazione tra BCL2 e BCLX e Declin 1. Però è interessante vedere come, vi dicevo, più mano a mano che si va nelle interazioni molecolari, sono decisamente molecole che appartengono alla stessa famiglia. Sono molecole che appartengono alla stessa famiglia, possono interagire fra di loro, ed è un po' quello che spiega il motivo per cui nella parte iniziale della lezione abbiamo visto queste diverse possibilità di interazione tra apoptosi e autofagia. Credo di avervi detto più o meno tutto. Dobbiamo vedere a questo punto cos'è questo modulo VPS 34. Anche lì vedete che l'alterazione di questo è un tumor suppressor gene è stato, prende questa nomenclatura che è un po' diversa di quelle che sono le altre, perché non è stato scoperto come molecola studiando l'autofagia nel lievito, se no avrebbero messo direttamente la nomenclatura in ATG, ma con un altro tipo di stimolo, che era quello di induzione di una uno stress cellulare dovuto a irradiazione, a UV. Sarebbe più semplice se avessimo una nomenclatura unica, invece non c'è e, come spesso succede, sono sovrapposte dei nomi che sono quelli del lievito a quello che c'è nei mammiferi. Devo andare via. Questo è quello che abbiamo descritto su mTOR. Abbiamo detto, ci porterà ad avere poi, e vedremo dove avviene tutto questo, a passare alla fase di nucleazione della vescicola, che sarà quella che inizia, poi dovrà crescere a formare il fagosoma, ma da qualche parte questa cosa deve iniziare. Per iniziare avrà bisogno di avere delle interazioni che portano ad avere la presenza di Beclin 1, poi ci sarà presente anche VSP34, su quello non voglio ancora fare nessun discorso, ma sarà la presenza di questa associazione a promuovere la nucleazione della vescicola. Se c'è l'interazione con BCL2 e BCLX ce lo blocca, se non c'è l'interazione ce lo promuove. Vi faccio vedere, vabbè, questo lo tolgo, volevo farvi vedere questo, perché se no sento di lasciarvi proprio un po' sfrattornati. Vuol dire questo in realtà, quello che deve succedere al punto di iniziazione. Al punto di iniziazione ci sarà il reclutamento dell'insieme di queste molecole e questo prenderà il nome generico di VPS34 del complesso VPS34 chinasi. Di cosa è composto? Ci sarà Beclin 1, ci sarà la PI3 kinase di classe 3, non quella di classe 1. Quella di classe 1 l'abbiamo lasciata su, che è a livello della membrana plasmatica. Qua siamo a livello della membrana del reticolo endoplasmatico. Ve lo anticipo subito. C'è l'ipotesi che sia possibile avere questo tipo di cose anche direttamente a livello della membrana esterna mitocondriale. Questa è, diciamo, le cose più recenti che si trovano. E devo dire, finché si parlava della membrana del reticolo endoplasmatico, lo potevamo accettare facilmente, perché anche da un punto di vista evolutivo, da un punto di vista dell'interazione con i sistemi vescicolari, abbiamo sempre detto reticolo endoplasmatico, Golgi, vescicole di secrezioni, lisosomi, membrana plasmatica. Siamo abituati a fare questi passaggi e vescicole che si fondono e si formano. Perciò se a questo aggiungevamo la formazione degli autofagosomi, partendo dal reticolo endoplasmatico liscio, e all'inizio si diceva può partire o dal reticolo endoplasmatico o dal Golgi, formano queste vescicole, è una specie di accorciamento, invece di essere una vescicola che va fino in fondo e poi si fonderà dopo con i lisosomi, è una struttura che si forma dal reticolo endoplasmatico o dal Golgi e poi tanto si fonde con i lisosomi, ma tutto sommato a me almeno non scombussolava troppo la testa. E i mitocondri li abbiamo sempre lasciati da parte, dicendo: con i mitocondri non ci sono scambi di elementi di membrana con le vescicole. Tant'è che le proteine della membrana, delle membrane mitocondriali sono prima sintetizzate e poi trasportate e poi reinserite nella membrana. C'era già questo, diciamo, lavoro in collaborazione tra reticolo endoplasmatico liscio e mitocondri per cosa? Per quale processo? Metabolismo dei lipidi, anche produzione dei fosfolipidi di membrana, modifiche per il colesterolo. Perciò ci sono, diciamo, per tutto quello che riguarda l'aspetto di collaborazione, a volte di vederle molto in vicinanza, perché parte degli enzimi erano sulla membrana esterna mitocondriale e le altre su quella del reticolo endoplasmatico e dunque devono collaborare. Però ciascuno a casa sua. Però non si può mai avere delle certezze, perché adesso si ipotizza la formazione, l'enucleazione di quello che diventerà poi un autofagosoma, cioè partire e avere il fagoforo, a partire di elementi di membrana che appartengono al mitocondrio. In effetti, tra l'altro, abbiamo appena detto, lì c'è BCL2, c'è BCLX, c'è Belklin, perciò se no abbiamo tutti gli elementi che sono da un lato e poi uno deve dire, fa il salto che lo ritroviamo dall'altra parte. Non lo so, ci sarà ancora da seguire la letteratura in questo campo, perché decisamente, ve l'ho detto, ci hanno dedicato tutto un volume speciale quest'anno su, comunque, una rivista importante che sono i Nature Reviews in Molecular Biology. Finisco con questo, perciò se questa è la membrana del reticolo endoplasmatico, questo è l'insieme delle proteine che abbiamo reclutate, ATG14 serve ad agganciare le altre, abbiamo la PI3 kinase, quella di tipo 3, questa è la membrana del reticolo endoplasmatico e cosa farà? Fosforila i fosfatidili inositidi in posizione 3. Tra l'altro vi faccio notare che questo è il lato citoplasmatico e in effetti l'orientamento è giusto, perché i fosfatidili inositidi sono sul lato citoplasmatico. Queste palline così rappresentate sarebbero i fosfatidili inositidi fosforilati in posizione 3. Questo permetterà il reclutamento anche di un certo numero di altre proteine che sono importanti per portare a quello che sarà quello che viene chiamato l'isolation membrane, che sarà alla fine la membrana del fagoforo e che ha una composizione diversa rispetto al resto della membrana del reticolo endoplasmatico e che è estremamente povero di proteine. Perciò, come dire che associerà anche delle proteine all'esterno, ma non è una zona ricca di proteine. Questa è la struttura, perciò anche curioso vedere come potrà partecipare anche a una forma di eliminazione del reticolo endoplasmatico stesso, di avere come possibile materiale inglobato dentro non soltanto dei mitocondri che vanno a avvolgere, non soltanto il fatto di aver recuperato comunque del materiale citosolico, ma attraverso un sistema di ripiegamenti di questi elementi di membrana di intrappolare parte del reticolo endoplasmatico stesso e dunque di partecipare al fatto che il reticolo endoplasmatico va incontro al rinnovamento, perché questo materiale andrà verso la fusione con il lisosoma. Perciò reclutamento delle molecole, una presenza dovuta alla PI3 kinase di classe 3 di molti fosfatidili inositidi fosforilati in posizione 3, che questo sia la premessa alla definizione di una parte particolare della membrana povera di proteina, che quella è stata rappresentata in rosso, il nostro famoso LC3 che è stato associato assieme a un'altra molecola che vedremo la prossima volta essere anche lei riconducibile al processo apoptotico. Cioè il processo apoptotico troviamo dei confini sia con Becline 1 che con ATG5. E per solo farvi vedere come si finisce questa storia, il fatto che da questa fase di allungamento che prosegue, e lì devo dire è difficile vedere come sono i confini e le cose, perciò io ho cercato di fare una cosa di questo tipo qua, non è facile su PowerPoint, perciò chiedo scusa, non è che sia molto riuscito, però almeno a me ha aiutato un po' perché non riuscivo assolutamente a rappresentarmelo, perciò questa è la stessa cosa, d'accordo? Ho cercato a questo punto di mettere in verde e seguire i confini per capire come queste due cose funzionano. Sono in pratica due invaginazioni, ok? Una che è così lunga che ripassa dentro. Questa qua, ok? È in seguito con la cosa rossa. Questa è un'altra invaginazione che si trova dentro. La chiusura è questo che richiude con questo. Dovevo mettere qua verde. No? Mettiamolo così che non sembra così troppo pasticciato. Comunque, queste strutture che è abbastanza, cioè per come modello, per spiegazione, come si riesce ad avere queste formazioni intracellulare di specificazione di caratteristiche particolari di elementi di membrana, e il rosso ha due caratteristiche: estremamente povero di proteine e vuota praticamente. In effetti sono il doppio strato, diventa uno accollato all'altro e sembra che ci sia quasi una barriera in modo tale che il contenuto del reticolo endoplasmatico non va a finire lì dentro. E in effetti quando si forma sono due elementi di membrana praticamente in giusta posizione, non c'è un contenuto, non si porta niente dietro, perché tutto il contenuto enzimatico che servirà alla lisi verrà portato dall'isosoma. Il motivo per il quale probabilmente ha questa caratteristica è che poi alla fine dovrà succedere una cosa diversa a quella che è la membrana esterna che si fonde con il lisosoma e dunque acquisisce le proteine della membrana lisosomiale, mentre quella interna sarà aggredita dagli enzimi lisosomiali e dal pH molto basso. Perciò la fusione dovrà proteggere il cambio della composizione dovuto alla fusione, proteggerà la membrana esterna, non so dove, d'accordo? Qua l'abbiamo formata, elongata e ha preso tutto. Quando c'è la fusione con gli enzimi contenuti dentro ai lisosoma, deve succedere due cose diverse, perché questa che è la membrana esterna dell'autofagosoma, per fusione con il lisosoma acquisisce le proteine che erano nella membrana dell'isosoma. Ok? Mentre quella che è interna continua a essere quella originale del fagoforo. Questa dovrà essere distrutta, mentre quella esterna ovviamente deve essere resistente all'effetto degli enzimi lisosomiali. Se no, scioglierebbe il tutto. Per avere questa differenza, e la differenza, partono che in realtà sono abbastanza equivalenti, ma la fusione con, ovviamente, i lisosomi ne cambia la composizione per uno. Va bene. Finiremo comunque questa parte lunedì. La settimana prossima io farò lezione lunedì e mercoledì, mentre poi dopo il venerdì e il lunedì successiva sono via, ma farà lezione De Bortoli e lo farà sull'ubiquitinazione. In effetti vedremo anche in questo caso, e l'ubiquitinazione è un altro di questi meccanismi cellulari che sono stati noti per molto tempo. Poi uno diceva ubiquitinazione, degradazione e buonanotte. In realtà ha un ruolo anche regolatorio, non è indifferente, che è una cosa, diciamo, un po' più recente. Perciò lui farà questa parte qua. E poi termineremo su alcune cose che riguardano maggiormente adesione, migrazione cellulare, diciamo, quelle che è più sulle interazioni cellule-cellule o cellule-matrice.